E rieccoci qua, buongiorno, io sono Alice Pedrazzini, questo è Mille Voci che continua, è un Mille Voci che continua in un'altra formula. Prima abbiamo visto, c'è stato uno speciale su Shining, il film. Oggi invece in questa parte andremo a toccare una cosa che ci tocca tutti in un certo senso. Saremo in viaggio fisicamente fuori da questo studio, ma saremo anche in viaggio nel tempo. Parleremo di vita, parleremo di scuola media, ecco, questo per essere più precisi. Magari ve ne sarete accorti, in questo periodo stiamo celebrando nella Svizzera italiana tanti anniversari importanti delle scuole, scuole elementari, penso a Molino Nuovo, 120 anni, penso a 50 anni del liceo di Locarno, penso anche a 50 anni della scuola media di Losone e potremmo anche continuare. Ma oggi tra tutti ce n'è una scuola media che festeggia in particolare, lo fa in pompa magna, è la scuola media di Pregassona ed è una scuola dove in questo momento troviamo due voci che conoscete, magari che riconoscete, sono Axel Belloni e Alice Petronici, che in quella scuola lì c'erano già stati, adesso ci sono tornati e io mi rivolgo a voi. Alice e Axel, come state? Vi sentite un po' ripetenti ad essere di nuovo in quella scuola lì?
Buongiorno di nuovo, ben ritrovati dalla scuola media di Pregassona. Dico buongiorno di nuovo perché ci siamo già sentiti, esatto, verso le 10:15. Beh, sarebbe grave, nel mio caso praticamente 20 anni dopo la fine della scuola, quasi 20 anni dopo la fine della scuola media, sarei un ripetente, praticamente caso perso, un po' meno Alice Petronici.
Beh, comunque 10 annetti sono passati anche per me, facciamo 9 anni in realtà facendo i calcoli.
Perché ci troviamo qui quest'oggi? Perché l'hai detto tu in apertura, quest'oggi e in questo periodo si festeggiano diversi anniversari tondi, mettiamola così, per diverse scuole, non soltanto scuole medie. Quest'anno si festeggiano i 30 anni della scuola media di Pregassona. 1995 veniva aperta la scuola media di Pregassona e quindi noi siamo qui per questa giornata che sarà una giornata di festa. È una giornata di festa, lo diciamo fin da subito, alla quale tutta la popolazione di Pregassona e dei quartieri vicini è invitata, soprattutto nel pomeriggio, giornata che culminerà con la maccheronata.
Bravissimo.
Diciamolo che il cibo attira sempre.
È importante, lo sento già il profumo, comunque tutti lì stasera.
Buvette, cibo, a partire dalle 18:30, prima evidentemente c'è una giornata di scuola un po' particolare per gli allievi della scuola media, perché per questi 30 anni si è pensato di organizzare un progetto di sede che coinvolgesse, lo abbiamo visto questa mattina, letteralmente tutti i docenti, tutti gli allievi, tutti i custodi, tutto il mondo della scuola media di Pregassona oggi è coinvolto in questo trentesimo.
Esatto, allievi, docenti, ex allievi, tantissimi ex allievi come me e Axel che parteciperanno a questa giornata per raccontare le loro storie che hanno vissuto durante la loro adolescenza e durante i loro anni all'interno di questa scuola media. Comunque Alice, tu ci hai detto come ci sentiamo, se ci sentiamo un po' ripetenti.
Sì, voglio saperlo. Si sente dalle voci che siete emozionati, siete anche un po' in versione...
È diverso.
Dici.
Siete anche un po' in versione allievi, vi vedo, siete ai banchi di scuola, siete seduti, chi vi vede su RSI La 2 si accorge che poi non siete neanche soli, ecco, siete immersi proprio.
Esattamente, siamo all'interno della biblioteca della scuola media di Pregassona, dove siamo passati dalla parte degli allievi alla parte dei, metto le virgolette e le vede chi ci guarda sulla 2, docenti, nel senso che nella prima parte di questa mattinata abbiamo realizzato insieme agli allievi un workshop, un atelier sulla radio. È uno dei 33 workshop che sono stati organizzati e sono attualmente in corso per questo trentesimo anniversario della scuola media di Pregassona, workshop che vanno dalla radio al giornalino di scuola.
Esatto, fotografia, abbiamo sentito la postazione DJ, video clip, Paolo Riva che ovviamente è venuto qua a parlare di cani e della ricerca.
Il vero ripetente Paolo Riva.
Il vero ripetente, esatto, è vero, che parla ovviamente della sua passione per i cani e per la ricerca. Spaziano, si vedono nei corridoi, due atelier in una mattinata, prima uno poi l'altro, hanno avuto la scelta, si stanno divertendo assolutamente.
C'è anche un flash mob che dovrebbe, usano il condizionale, dovrebbe essere realizzato nel corso di questo pomeriggio.
Esatto.
E e poi, come dicevamo, c'è stato un workshop dedicato al mondo della radio, anche perché, diciamo, radio non a caso, proprio perché, l'hai detto tu giustamente da studio, alle nostre spalle già si vede qualcuno, si vedono le voci, oltre che i volti in questo caso, di Radio Pregassona, perché Radio Pregassona è la radio della scuola media di Pregassona, e di conseguenza tra poco vogliamo anche un pochettino parlare di questo bel progetto radiofonico. Io direi che, ricordandolo, 076 321 1113, già mettiamo sul tavolo quella che sarà un po' la domanda da qui alle 12.30, ovvero se chiudete gli occhi qual è il vostro ricordo della scuola media. Noi due abbiamo un ricordo sicuramente, sì. Alice, tu da studio ne hai un altro. Ricordando il nostro numero, direi che ci ascoltiamo un brano e poi vogliamo farvi sentire cosa significa connettersi con Radio Pregassona.
Bravo.
E allora ascoltiamoci Shiny Happy People. Ne vedremo, ne sentiremo di persone brillanti, felici da qua alle 12.30. A mille voci, i protagonisti e le protagoniste chi sono in questa puntata speciale? Chi ha fatto le scuole medie? E quindi siamo un po' tutti in un certo senso. Qui in studio mi hanno raggiunto, sono qui in visita per la giornata di orientamento, tanti ragazzi e tante ragazze di diverse scuole medie, quindi sembra casuale, ma tutto va come deve andare. Agno, Bediglioro, Viganello, e mi hanno detto non sono delle scuole che in questo momento stanno festeggiando un anniversario pieno, arriverà anche per voi. È arrivato a Pregassona il 30° anniversario e sono arrivati anche i due ex allievi, i nostri colleghi che stanno facendo, stanno raccontando la realtà, come si sta festeggiando a Pregassona. Axel e Alice, parlavate di radio, siamo curiosissimi, che cosa si fa lì? Si fa la radio?
Esatto, si fa la radio che si chiama Radio Pregassona, è la radio di sede della scuola media di Pregassona. Cerchiamo un pochettino di capire cos'è. Non lo so se abbiamo in scaletta la sigla di Radio Pregassona. Chiedo a voi in studio se
ce l'abbiamo.
Se ce l'abbiamo,
certo
la manderei.
Ce l'abbiamo.
Allora la direi che per entrare nel mondo di Radio Pregassona l'ascoltiamo.
La più fresca della zona.
State ascoltando sempre Rete 1, ma ha fatto irruzione a gamba tesa Radio Pregassona sulle frequenze di Rete 1, che è, come dicevamo, la radio di sede delle scuole medie di Pregassona. Le voci le sentite. Nora, Nicole, Valentina, a voi l'incauto, ingrato compito di raccontarci cos'è Radio Pregassona. Nicole, cominciamo da te. Se qualcuno non avesse mai sentito, e ci può stare, non avesse mai sentito parlare di Radio Pregassona, che cos'è?
Radio Pregassona è la radio della nostra scuola e con questa intervistiamo alunni e docenti, spargiamo le news della scuola e soprattutto creiamo un momento dove c'è uno scambio di informazioni tra allievi e docenti.
Allora, qua siamo in 3, 2, 5, però so che Nora non siete tutte, quante siete?
Siamo 6 ragazze, 2 di terza media, io e Greta, che oggi non è presente, infatti salutiamo, e Nicole, Valentina, Darlenin e Celine sono di seconda.
Ok, quindi un po' un misto tra prima e seconda media. E immagino, ma lo chiedo immagino un po' perché sdoganiamo questa cosa, noi ci siamo visti, siete venute in visita da noi alla radio, già un pochettino vi conosciamo e conosciamo la radio. Valentina, temi di Radio Pregassona sono i temi che si sentono nei corridoi della scuola media?
Ma allora no, perché purtroppo i temi che vanno magari in voga a quel momento, quando poi uscirà la puntata, cioè un mese e mezzo dopo, non saranno più così in voga e quindi sarebbe un po' strano. Infatti cerchiamo dei temi che vanno bene più o meno sempre. In
Facciamo
ottobre
qualche esempio, appunto.
Abbiamo fatto uno di consigli di sopravvivenza per i primini.
Ok, quindi chi arriva alla scuola media, sappiamo, arrivare in una nuova scuola è sempre una rivoluzione, arrivare in prima media è una bella rivoluzione. I vostri consigli per l'uso?
Esatto, come vestirsi, come comportarsi, eccetera. Quello è stata una bella puntata. Poi abbiamo fatto uno speciale sul Natale, perché ormai bisogna sempre farlo con le mega hit.
Sì.
Poi abbiamo fatto verso febbraio con San Valentino una puntata sull'amore e abbiamo intervistato due nostri docenti sposati. Uh-huh. E l'ultima puntata l'abbiamo collegata all'Eurovision che c'era in Svizzera e abbiamo parlato di musica in generale.
A proposito di docenti intervistati, sono quasi sempre dei docenti intervistati. Vi potete un po' togliere dei sassolini dalle scarpe, cioè chiedere quelle cose che magari in classe non osate chiedere.
Eh sì, è molto più bello poter interrogare senza essere interrogati.
Esatto, poterlo fare, avere esatto. Il diritto di farlo attraverso la radio. Nicole, ogni quanto viene pubblicata una puntata, perché non l'abbiamo detto, è giusto ribadirlo, non è una radio che va in diretta, ma è una radio che registra le sue puntate che poi sono ascoltabili sul sito della Scuola Media di Pregasona, ma ogni quanto realizzate una puntata?
Di solito una puntata esce ogni un mese e mezzo, ma non c'è una data precisa perché può capitare che ci siano degli imprevisti e che quindi la puntata esca in ritardo.
Tema preparazione della puntata, Nora. Tutti fanno tutto? C'è qualcuno che si occupa di qualcosa e non si occupa di qualcos'altro?
No, tutti fanno tutto, c'è chi è che magari non vuole parlare, che si occupa comunque di fare altro, tipo abbiamo una bacheca in cui scriviamo tutte, magari i ritornelli delle canzoni che mettiamo e c'è questa ragazza che si occupa di fare questo, però alla fine tutti quanti è libero di fare quello che si vuole.
Ricordiamo magari dove si possono ascoltare le puntate di Radio Pregassona, sul sito della Scuola Media, giusto?
Sì, basta che vai sul sito e su Google e ti escono, clicchi giornali di sede o radio e puoi riascoltarle tutte, anche quelle dell'anno scorso, oppure per chi è allievo le sente in classe.
A proposito di puntate, ne abbiamo parlato, se ce l'abbiamo, chiedo alla regia in questo caso, se ce l'abbiamo manderei un pezzettino, un inizio di una delle vostre ultime puntate, non l'ultimissima, ma una delle ultime.
Radio Pregassona,
che la canta
e te la suona.
Ciao ragazzi, bentornati,
è ormai quasi la fine della scuola.
Allora, quarta puntata.
Oggi parleremo un po' dei gusti di ragazzi e ragazze della nostra scuola.
Si parlerà di cinema, di canzoni, ma anche di altro.
Iniziamo, ma prima abbiamo una novità. Qualche settimana fa una ragazza ci ha scritto per sapere se poteva far parte della radio come DJ.
Ed eccola qui con noi, ciao Federica.
Ciao, ciao, grazie.
A proposito di ragazze, ecco qua un pezzone anni 80, Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper.
Entrerei a questo punto, Cyndi Lauper è uno di quei pezzi che potrebbe passare ovviamente anche su Rete 1. Abbiamo fatto sentire un pezzettino di una delle puntate che si possono riascoltare. Piccola anticipazione, prossima puntata, visto che mancano, contate i giorni per la fine dell'anno, contate anche i giorni per la fine di questa stagione radio.
Beh sì, dai, si sente nell'aria, quindi abbiamo deciso di fare l'ultima, concludere con 5 hit estive, sia vecchie che più recenti e in diverse lingue. Abbiamo anche cercato di prendere le ittone, diciamo,
sì,
e
tipo,
quelle
tipo?
Riccione, per okay. esempio, e anche quelle più ricercate, magari, che però tutti abbiamo già sentito e ci mettiamo a ballare appena le sentiamo.
Quindi la puntata sui tormentoni, anche qui un punto in comune rispetto a quello che facciamo anche noi su Rete 1. Chiedo magari a questo punto un'ultima domanda che farei a Nora, una Nora e una a Nicole. Nora, la cosa più difficile di fare la radio e perché hai scelto di fare tu personalmente di fare la radio?
La cosa più difficile secondo me rimane il montaggio, che comunque facendo siamo lì divisi in gruppi con i computer, ma è sempre difficile usare il programma. E invece io ho scelto di fare radio perché mi è sempre piaciuta l'idea di parlare e così mi esprimo, anche se ho un po' d'ansia a parlare davanti alla gente, mi aiuta un po'.
Diciamo che poi oggi abbiamo la prova del 9, nel senso che adesso stiamo facendo per la prima volta, magari qualcuno si è messo all'ascolto in questo momento, per la prima volta, è la prima volta che parlate in diretta alla radio, sì, per tutte è la prima volta in diretta.
Sì, sì, è la prima volta.
Nicole, la cosa più bella invece di fare la radio a scuola?
Sicuramente stare con le compagne, ma anche il fatto di essere una delle voci che può trasmettere tutte le informazioni, tutte le cose che accadono nella scuola.
Quindi abbiamo già una futura voce dell'informazione, delle news, delle notizie.
Infatti,
io direi che ci ascoltiamo una canzone.
Infatti, sì? Se posso, sì? Stanno Dici. Arrivando dei messaggi di persone che dicono: ma voi siete sicuri che sono degli allievi e non sono delle professioniste? Perché qui anche il gergo, cioè spargere le news della scuola, cioè una persona ci fa notare anche il gergo utilizzato, oppure i temi, l'Eurovision, i docenti sposati, quindi il matrimonio in un contesto scolastico. Salutiamo il pubblico, hanno subito salutato una persona che non era presente. Qui, Axel, siamo sicuri che sono degli allievi di scuola media delle scuole di Pregassona e che stanno festeggiando 30 anni, oppure una radio parallela che qua con professionisti e professioniste?
No, non ce l'hanno detto, in realtà è una radio di professione,
ecco.
No, confermiamo che è una radio di una scuola, è un progetto che esiste da poco tempo, tra poco ne parleremo, ed è realizzato appunto in un'ora a settimana a Côté, quindi per scelta. Ma non avete ancora sentito come fanno le interviste, perché il prossimo passaggio, dopo la prossima canzone, noi ci facciamo da parte, proprio ce ne andiamo, e l'intervista alla loro soressa la fanno loro.
E allora noi ci ascoltiamo Notte prima degli esami, ce la canta Antonello Venditti, e poi torniamo qua e torniamo là a Pregassona.
La voglia ancora di cambiare.
Eh sì, la matematica non sarà mai il mio mestiere, chissà quanti l'hanno pensato proprio in quegli anni lì, in quelli della scuola media. Stiamo parlando di quello, stiamo parlando con le persone che sono alla scuola media di Pregassona. Torniamo da voi, Axel e Alice.
Sai chi non l'ha pensato? La soressa Polgatti, Chiara Polgatti, che è l'anima della radio, insomma, chi ha ideato la radio, ma che insegna proprio matematica.
Esatto.
Sembrava fatta apposta la canzone, ma avevamo promesso l'intervista fatta dalle ragazze
di Radio Pregassona, perché siamo ancora qua proprio all'interno della biblioteca delle medie di Pregassona per il 30° e abbiamo qua altre due ragazze della radio che avranno la possibilità in diretta, e qua vi lancio proprio la palla, di fare un'intervista alla loro sorella Chiara Polgatti. Io direi inizia Darlenin, vai.
Come è venuta l'idea di creare la radio di sede?
Allora, l'idea della radio nasce dalla convinzione che i ragazzi abbiano un sacco di cose da dire, ma che spesso non abbiano gli strumenti per dirli. E anche un po' dal fastidio di sentire sempre luoghi comuni su questi giovani d'oggi che non hanno niente da dire. E allora un po' per contrastare la cultura dell'apparire legata a TikTok e Instagram, mi è venuta l'idea di proporre uno strumento per parlare. E così, in accordo con il mio collega che fa la radio con me, che è il professore Ballisteri, che salutiamo e magari ci raggiungerà, abbiamo deciso, ecco, di proporre un Monteore Radio in cui invitare i ragazzi a mettersi in gioco raccontandosi e raccontando la scuola.
A cosa può servire fare la radio per uno studente?
Ma a tante cose, direi. La prima che mi viene in mente è l'imparare a parlare in pubblico, che è una cosa in cui i ragazzi ogni tanto hanno alcune difficoltà, e devo dire che tra colleghi ci siamo proprio detti che abbiamo notato un bellissimo miglioramento nelle ragazze della radio da ottobre a oggi, nel riuscire a parlare con coraggio, con il giusto tono della voce, nel riuscire ad improvvisare anche quando la situazione era un po' diversa da quella che si aspettavano, e sicuramente questa è una competenza importante, molto ben spendibile a scuola e poi nel mondo fuori dalla scuola.
Radio Pregassona, è nata così o ci sono stati dei cambiamenti in questi due anni?
Dunque, ci sono stati un po' di cambiamenti, soprattutto legati a feedback dati da colleghi e da altri allievi. Il cambiamento principale forse è nella fruizione. Inizialmente la radio si ascoltava durante la pausa sul piazzale e i ragazzi potevano decidere o meno se ascoltarla. E da quest'anno la radio è più istituzionalizzata, si ascolta durante le ore di classe, quindi tutti insieme, tutti hanno la possibilità di ascoltarla e di partecipare, di mettersi in gioco.
E quali difficoltà ci sono state?
Le difficoltà principali sono state soprattutto quelle tecniche, perché essendo una scuola media e non una radio ufficiale ci mancavano gli strumenti. Quindi abbiamo iniziato banalmente registrando il primo spot con un telefonino. Poi il mio collega di musica ha procurato un microfono un po' più serio, anche se non bello come quello che stiamo usando adesso. E poi c'era il problema dei cavi e poi dell'impianto audio che non funzionava. Inizialmente appunto veniva mandato con le casse dell'Aula Magna sparate a palla sul piazzale, ogni tanto pioveva e quindi non si poteva fare la puntata. Insomma, le difficoltà tecniche ci sono state, però insomma piano piano siamo riusciti a sistemarle. E faccio un appello in radio, ecco, se qualche sponsor volesse finanziare un bel mixer alla scuola media di Pregassona, noi saremmo molto contenti di riceverlo.
Dei prof con la passione della radio, ma da dove arriva questa passione?
Ma questa passione un po' c'è sempre stata. A casa mia la radio è sempre stata accesa ed era un po' il gioco preferito mio e di mia sorella quando eravamo piccole, fare finta di essere speaker radiofoniche. Ci registravamo sulle vecchie musicassette che voi non avete mai neanche visto e poi ci riascoltavamo. Però devo dire che l'idea che la radio fosse un qualcosa di potente e bello da fare mi è venuto guardando due film, che sono i 100 passi, racconta la storia di Peppino Impastato, questo ragazzo siciliano che contrastava la mafia a colpi di radio, e poi Good Morning Vietnam, e proprio l'idea di riuscire attraverso la radio a tenere alto il morale, a fare informazione, a fare anche un po' protesta, è una cosa che mi ha sempre ispirato e che avevo voglia di portare nella scuola.
C'è un aspetto in comune tra fare la radio e fare l'insegnamento?
Ma penso di sì. Allora, penso che sia speaker radiofonici che docenti sicuramente devono avere qualcosa da dire, qualcosa che hanno voglia di condividere. Sicuramente sono abbastanza da soli nel loro lavoro, nel gestire il tempo, nel gestire il come proporre le cose, e sicuramente in entrambi i ruoli bisogna avere un po' l'attenzione a cercare di essere variegati e di alternare parole, giochi e intrattenimento per cercare di risultare il meno noiosi possibili, cosa che spero di riuscire a fare. Ecco.
No, assolutamente, è solo la domanda da un milione, la facciamo noi a Darlene e Céline. C'è qualche cosa in cui in particolare quello che avete imparato alla radio, qualche materia in cui vi è venuto utile, non per forza materia a scuola, anche nel canto, non lo so, qualcosa che vi viene in mente?
Boh, a me non mi viene così tanto in mente, però se fosse proprio una materia, penso proprio italiano, perché devo parlare tantissimo, devo scrivere testi, credo che la radio è perfetta.
Céline?
Io dico che la radio mi ha aiutato molto, siccome io sono molto timida e facendo dei temi a italiano in cui devo parlare mi ha aiutato, e anche nel canto mi ha aiutato molto.
E diciamo che la prova intervista è passata veramente, sei elode in questo caso. Ci ascoltiamo una canzone poi per il gran finale qua, sempre dalle scuole medie di Pregassona.
Esatto. I could go and read your mind, think about your dumb face all the time, living in your glass house, I'm outside. Catch me on your ceiling, that's your price, that's your price, well.
E allora noi torniamo subito a Pregassona, scuole medie di Pregassona. Alice, Axel, ci sentite? Ci siete?
Ci siamo.
Assolutamente forte e chiaro.
Esatto, ricordiamo che siamo in diretta dalle scuole medie di Pregassona in questa mattinata di Mille Voci dedicata alla scuola media, perché a Pregassona si festeggiano i 30 anni della scuola media. 1995 apriva la scuola media di Pregassona e siamo qui con il direttore attuale.
Esatto.
E nonché ex professore di Rambi, Robert Rueger. Buongiorno
a tutti quanti.
E ai miei tempi era vice direttore.
Sì.
Poi dopo è stato il direttore Claudio Bignasca. Buongiorno. Che
buongiorno,
già mi ha trattato malissimo. Non so per quale motivo. Sono stato anche suo allievo. Si sono un po' ribaltate le cose. 1995, Claudio Bignasca. Era già in questa scuola media.
Sì, l'abbiamo aperta con Mario Colombo, direttore a suo tempo. Un'avventura incredibile, molto bella. A livello di geografia scolastica, magari è utile ricordarsi che tutta la sponda sinistra del Casarate, quindi Sonvico con la frazione di Dino, Cadro, eccetera, eccetera, tutti i ragazzi andavano a Viganello a scuola, tranne più o meno la metà di Pregassona, che andava a Canopio. Quindi potete immaginare la rivoluzione a livello geografico di scuole, di costruzioni, eccetera.
Come funziona? E mi immagino 30 anni fa un direttore che viene scelto, chiaramente si apre una nuova scuola media, quindi una decisione cantonale, e poi un consiglio di direzione. Ci si trova consiglio di direzione, direttore, diciamo, e ci si dice adesso come organizziamo questa nuova scuola?
Sì, per noi è stata davvero un'avventura, perché tutti i colleghi docenti che provenivano al 99% da Canobbio rispettivamente da Viganello avevano scelto per questioni loro di provare un qualcosa di nuovo, quindi di partecipare a questa nuova scuola media. Scelta e quindi non imposizione. Da notare poi un'altra cosa, che all'inizio noi avevamo una costruzione a nostra disposizione per circa 500 allievi, 24 classi, però c'erano solo le prime e le seconde, cioè le terze e le quarte continuavano, avrebbero continuato sia a Viganello che a Canobbio. Quindi potete immaginarvi i colleghi docenti, la passione, la voglia di appropriarsi degli spazi, di fare di tutto e di più, quasi quasi non volevano più andare a casa, cioè c'era veramente una gran passione, irripetibile probabilmente.
Veniamo invece a oggi, un po' è stato detto, la scuola media di Pregassona si trova in un territorio particolare, nel senso che si trova Pregassona, il secondo quartiere più grande della città di Lugano, però si trova anche come punto di contatto con l'inizio della Valcolla, quindi San Vico fino a Villa Luganese. È un territorio particolare, è un territorio, Robert Rueger, direttore attuale, è un territorio di incontro Pregassona?
Sì, è un territorio di incontro. In realtà non credo che sia veramente particolare, soprattutto nel luganese e in particolar modo da quando in seguito alle aggregazioni comunali il comune di riferimento di tutte le scuole.
Abbiamo perso il collegamento con i nostri colleghi che si trovano alla scuola media di Pregassona. Sono 30 anni di scuola, ci sono degli ex direttori, ci sono i direttori. Andiamo con un brano e poi torniamo da loro, li salutiamo perché siamo quasi in chiusura. Ma stavano parlando, vogliamo sentire come finisce questa chiacchierata. Loro andavano avanti a chiacchierare alla scuola media di Pregassona, Axel e Alice, con il direttore, l'ex direttore della scuola media. Ci siete adesso?
Alice, io stavo benissimo, anche perché ho avuto un piccolo dubbio. Io credo che il signor Bignasca abbia qualcosa dei ricordi su Axel. Gli è andata benissimo perché gli stava proprio per raccontare in questo momento.
Esatto, mi è andata
ero
bene.
Presa, mi dispiace.
È andata così. Allora, rimangono ancora un paio di minuti. Non so a che punto si sia interrotto il discorso. Siamo sempre con il direttore attuale, il professor Rueger, e con l'ex direttore, il professor Bignasca. Una battuta a entrambi per chiudere, partendo magari dal professor Rueger. Cosa è rimasto di questa scuola media, non dico da 30 anni a questa parte, perché probabilmente lei non c'era 30 anni fa, ma buona parte del percorso l'ho fatto anche lei.
30 anni no, ma 28 sì. Tutto è rimasto, e il fatto che ci sia una continuità, un flusso che è votato per vocazione stessa della scuola all'ottimismo e alla costruzione di un futuro, non può che rendermi felice in una giornata in cui si guarda anche un attimo indietro e vedendo anche due ex allievi che conducono la trasmissione, dice: beh, non abbiamo proprio sbagliato tutto.
Per chiudere, Claudio Bignasca, in 30 secondi, cosa ha ritrovato di quella scuola media che aveva lasciato ormai qualche anno fa quando è andato in pensione?
Sto guardando fuori dalla finestra, vedo la luce, il bosco, ho sentito quell'aria che mi ricorda i primi respiri di 30 anni fa, soprattutto gratitudine, grandissima gratitudine, e la gran fortuna, il sentimento di gran fortuna di aver potuto partecipare a un'avventura di questo genere. La costruzione talis equalis, architetti Pagnamenta e Tibiletti hanno fatto un lavoro straordinario, sì. Il cantone ci ha aiutato, e poi tutti i ragazzi, che non sono più ragazzi, perché adesso sono praticamente i genitori di esatto. coloro che stanno per lasciare la scuola media oggi, domani, dopodomani, a metà giugno.
Certo,
15 più 15 fa 30.
Esatto, è un po'
siamo
il bello,
esattamente lì.
È un po' il bello di questo cerchio che si chiude. Questo pomeriggio, lo ricordiamo, è la festa per i 30 anni della scuola media di Pregassona, aperta alla popolazione con i momenti ufficiali, ma anche dove saranno protagonisti i ragazzi. Noi con questo primo momento dedicato alla scuola media vi ricediamo la linea per il notiziario in lingua facile, ma dopo le 11.45 con Alice Pedrazzini si continuerà a parlare proprio dell'evoluzione della scuola media. Buona continuazione di ascolto.
Hai detto tutto te, Axel, quindi notiziario in lingua semplice, poi in lingua facile e poi torniamo qua. La sigla di Mille Voci, che ci dice che questo Mille Voci è un po' speciale oggi. Siamo nel momento di controcorrente, quindi i microfoni sono aperti, stiamo parlando di scuola media, quindi questo è il tema. È uno di quei pochi luoghi che oggi tutti e tutti attraversano nella Svizzera italiana. Siamo stati a Pregassona con Axel e Alice, che sono stati allievi lì, poi adesso ci hanno raccontato questi 30 anni. È una di quelle scuole che è nata una cinquantina d'anni fa e che sul territorio piano piano sta spegnendo candeline a due cifre. Forse voi ricorderete magari la prima fase, quella dove bisognava scegliere tra scuola maggiore e ginnasio. Poi si è capito che si andava verso una scuola unica, lo dicevamo una cinquantina d'anni fa, quindi 4 anni tra gli 11 e i 15. Io vi chiedo di chiudere gli occhi e di chiedervi qual è il primo ricordo che vi torna in mente quando pensate a quegli anni lì. Io penso al latino a mezzogiorno, la lezione di latino, penso al color magenta a visiva, quella materia che mi piaceva tanto, il ping pong durante la pausa. Io penso a questo, i microfoni sono aperti, se lo volete ci potrete chiamare allo 0848 030808, è sempre lo stesso numero che avete anche con controcorrente, oppure se volete scriverci su WhatsApp il vostro ricordo 076 321 1113. Che cosa vi è rimasto addosso di quegli anni? Noi siamo qua fino alle 12.30, quindi vi aspettiamo la vostra voce, aspettiamo i vostri ricordi. Dicevamo, la popolazione passa tutta da lì. È una popolazione che di solito trascorre 4 anni in quella struttura, in quella sede, ma c'è chi a scuola ci sta un po' di più, e non perché è bocciato o è stato bocciato, ma per altri motivi. In studio con me c'è Janine Gehring, buongiorno.
Buongiorno.
Non è stata bocciata, diciamolo subito.
No, mai nel mio percorso.
È stata docente per tanti anni.
Sì, esatto.
Ed è 40 anni di docente.
40 anni docente, sì. Complessivamente 42 con quello che avevo già fatto in Francia.
E poi 10 da direttrice alla scuola media di Minusio.
Esatto, sì.
Questo, diciamo che quando io stavo cercando una persona che avesse vissuto un po' tutto, anche il cambiamento, ha capito, ha seguito un po' questa scuola media, mi hanno detto, Janine Gehring è quella che ha visto tutta la parabola.
Grazie, mi dà l'impressione di essere un po' un dinosauro.
Non è un dinosauro, è una persona che ne ha viste, anche i dinosauri comunque hanno vissuto determinate cose, sì. E hanno una memoria, sì. Mi dica lei, cos'è che ricorda, se pensa alla scuola media, il primo ricordo che vede, visualizza davanti a lei?
Allora, il primo ricordo risale al 1986, quando dopo 4-5 anni di pausa per maternità torno a scuola. Quindi avevo prima lavorato al liceo di Locarno e poi, la strada poi si è aperta alla scuola media. Il primo ricordo è quello che comunque preparerà tutto il mio percorso. Entro in un'aula stretta, sì, grigia, con dei manifesti, anzi un manifesto in particolare di una cantante mezzo stracciato che quasi sta per cadere, e dico, ah no, qui non ci siamo. E ah, da lì comincia, diciamo, un itinerario mio dove desidero sempre portare la bellezza in aula. Quindi il dibattito con la classe, abbiamo fatto un paio di ore di classi con la classe
per capire perché
c'era questo manifesto, e abbiamo imparato anche a dibattere, a condividere le nostre opinioni, anche perché questo manifesto non piaceva in fondo a nessuno, salvo a un'allieva. Da lì poi pian piano abbiamo riorganizzato anche la sistemazione dei banchi, delle sedie in un'aula, ripeto, stretta e lunga, non è sempre semplice. semplice, e poi abbiamo rimesso a posto anche tutta la decorazione, anche perché avevo detto agli allievi: ma ditemi un po', se i vostri genitori vengono qui per un incontro con i genitori, cosa ne pensano di quest'aula? È triste, è deprimente. E così pian piano, devo dire, un po' in tutti i settori della scuola media, ho cercato sempre di portare un po' questa mia voglia di creatività e di bellezza.
Dice creatività, mi fa un assist con un messaggio che abbiamo ricevuto, chi dice: io di creatività ne avevo tanta in quegli anni, ricordo proprio quello, e poi piano piano si è spenta, chissà che perché, che malinconia. Ecco, è questo anche che succede, è una fase di vita dove c'è creatività e va alimentata, è una fase di vita che per lei è finita una decina d'anni fa, quando è andata in pensione, ma c'è stato un passaggio di testimone, e quel testimone l'ha raccolto una persona che ha il telefono con noi, si chiama Paolo Iaquinta. Buongiorno.
Buongiorno.
Oggi dirige lei quella scuola lì a Minusio, quel filo rosso che abbiamo in questa trasmissione tra chi è stato a capo della direzione e chi poi ha ripreso in mano. Ecco, voi, parlando di festeggiamenti, festeggiate in questi anni? Avete in previsione di festeggiare un anniversario pieno?
Ancora no, siamo ancora giovani noi, abbiamo bisogno di un'altra decina d'anni per festeggiare il nostro 50°, quindi vi aspettiamo fra 9 anni.
Un appuntamento che date. Le è sembrato, Paolo Iaquinta, parlando anche con Janine Gehring, poi ci arriveremo, di prendere in mano una scuola molto diversa da quella che aveva preso in gestione, di cui era capo prima Janine Gehring? Ci sono quasi due scuole diverse.
Allora, io non parlerei proprio di due scuole diverse, io direi che c'è stata una grande evoluzione, come è stata poi l'evoluzione nella nostra società. Credo che ci sia stata comunque una sorta di continuità, perché comunque noi lavoriamo con ragazzi che sono dei preadolescenti, degli adolescenti che hanno delle caratteristiche ben precise. È vero che negli anni le sfide sono un po' mutate, e queste concernono soprattutto, oserei dire, l'uso di internet, degli smartphone, di tutta una socialità che non è più soltanto reale oppure sempre reale, ma che ogni tanto si consuma un po' nell'etere, diciamo così.
L'età è quella, più o meno, sappiamo, e mi rivolgo a Janine Gehring, stiamo per dare la linea al Radio Giornale, poi torneremo. L'età era quella, preadolescenza, tra maggiori, l'abbiamo visto anche prima, c'è stata una fase in cui c'è stato il cambiamento. Ecco, lei c'era in quella fase, i preadolescenti hanno cambiato semplicemente scuola, ce n'era solo una al posto di due percorsi paralleli, o c'è stato altro di cambiamento?
Dunque, io quel cambiamento l'ho vissuto mentre ero ancora docente al liceo.
Di ginnasio maggiori.
Sì, ginnasio maggiori. E noi al liceo ricevavamo gli allievi dal ginnasio, preparati molto bene, e che hanno poi saputo rispondere a delle sfide abbastanza alte. Ma quello che abbiamo notato, e questo corrisponde più o meno col mio ultimo anno al liceo, è stato all'arrivo degli allievi che avevano fatto solo 4 anni, non più 5. All'arrivo degli allievi si è creato quell'anno ponte, e l'anno ponte ci ha messi davanti a una popolazione completamente diversa da quelle alla quale eravamo abituati, cioè allievi molto più giovani con un anno di preparazione in meno. Adesso, saltando alla scuola media stessa, devo dire che in quegli anni lì c'è l'effervescenza di qualcosa di nuovo, ma leggendo adesso, diciamo, leggendo il passato indietro, direi è stato una preziosissima opportunità per tutta la popolazione.
Ci arriveremo a tutta la popolazione, sì. Mi ha ricevuto tantissimi messaggi, adesso ci sono i titoli del Radio Giornale e poi torniamo qua in studio.
Rete 1.
Rieccoci qua. Stiamo parlando di scuola media in questo Mille Voci speciale, Mille Voci lungo, che ci accompagnerà fino alle 12.30. Una scuola che, per volere della politica, attorno al 74, possiamo anche identificare una data, il 21 ottobre del 74, va verso una scuola media unica. Quindi saluta il ginnasio, la scuola maggiore, piano piano, e lo farà. Però come decisione dice: andiamo verso, dopo la quinta elementare, verso una scuola per tutti, unica, tutta la popolazione passa di lì, non due percorsi paralleli. Ecco, noi vi stiamo chiedendo qual è il vostro ricordo personale, quale fase avete vissuto in particolare di questa scuola. Stanno arrivando diversi messaggi. C'è chi ci dice: io mi ricordo molto bene, erano le scuole medie di Pregassona, dove tra l'altro siamo stati prima, nella prima parte di Mille Voci, tra il 98 e il 2001 erano dei bellissimi ricordi. Ora sono un artista, ricordo in particolare che è stato il luogo dove ho pubblicato la mia primissima creazione in terza media, molto giovane, con l'aiuto anche dei miei compagni che aiutavano a ripassare. E che cos'era? Era un fumetto in più episodi che scimmiottava un po' Dragon Ball e Paperinik. Ecco, dicevamo prima, tanta creatività. Janine Gehring è stata docente per oltre 40 anni, direttrice. La creatività è quel momento lì, preadolescenziale, dove funziona, dove il cervello è attivo, è pronto a ricevere.
Infatti, io ho dei bellissimi ricordi, dopo il primo che ho raccontato un attimo fa, bellissimi ricordi per esempio delle giornate progetto dove abbiamo lavorato su temi come il fumetto, il libro di viaggio, lo sport, ma anche gli spettacoli di fine anno. Uno in particolare mi è rimasto in mente, ho delle bellissime fotografie, si intitolava L'ultima ora, e un altro che abbiamo poi realizzato a Minusio, Un sogno, il sogno. Sono dei momenti fantastici, perché è a quel momento lì dove chi ha voglia di esprimere la sua creatività e lo sa fare e ha sufficientemente estroverso, lo fa alla grande. Chi invece magari era più timido, pian piano si avvicina vedendo che il gruppo sta funzionando bene fuori da un contesto che è di solito quello dell'aula. E lì capita qualcosa di meraviglioso, cioè viene fuori veramente la caratteristica di ogni singolo allievo, sia in produzioni o in partecipazioni modeste, sia invece partecipazioni molto, molto grandiose anche. Ho sentito delle voci, ho visto dei disegni, ma ho visto anche l'allievo che in fin dei conti era contento di magari mettere assieme due pezzi di legno per, non so, inventare una cornice alla produzione di un suo compagno.
Paolo Iaquinta, è ancora così, e mi rivolgo a chi ha ripreso, dicevamo prima, il testimone di Janine Gehring alla scuola media di Minusio, è ancora così? Ci aiuti a capire che cosa è uguale in quello che, in che cosa si rivede in quello che abbiamo appena sentito, in che cosa invece differisce anche un po' la sua esperienza.
Io vorrei soltanto aggiungere alle parole di Janine che questo pensiero creativo non si esplica soltanto in giornate progetto, in spettacoli teatrali, momenti anche quelli di fine anno che sono sempre molto belli, ma si esprime anche proprio nel contatto giornaliero che i docenti hanno con i loro allievi, perché i giovani portano comunque una visione fresca del mondo, una visione forse che è anche più creativa e che anche a noi adulti può sembrare molto interessante.
Però anche il momento forse dove bisogna mettere i limiti, e la scuola è anche quella cosa lì, quello spazio dove i limiti vanno messi.
La scuola è proprio il luogo in cui i limiti vanno assolutamente messi, i ragazzi cercano questi limiti e noi docenti dobbiamo comunque assecondare questo loro bisogno che è anche evolutivo. Per cui è chiaro che la scuola è anche il luogo in cui si manifestano dei comportamenti che non sono sempre adeguati, ed è anche il luogo in cui questi comportamenti vengono, diciamo così, analizzati con i ragazzi stessi e poi vanno corretti.
Paolo Iaquinta, dicevamo, c'è chi ha visto tutto il percorso ed è qua in studio con me, ma c'è anche chi è appassionato anche di scuola media, di insegnamento, di vita dei giovani, e questo è lei. Io mi sono accorta parlando, preparando anche questa puntata, che non ha vissuto solo la fase in cui lei era allievo oppure quella in cui lei è stato docente o direttore. Mi potrebbe fare una piccola mappa storica, ma proprio secondo lei quali sono i capitoli principali di questa scuola media? Sono due? Sono tre? Come la dividerebbe questo percorso, che possiamo dire che è quasi 50, più di 50 anni da quando si è iniziato a disegnarlo, a sperimentarlo?
Io direi che non mi piace fare delle suddivisioni nette, quindi la divisione in fasi a me richiama proprio appunto dei confini che forse non sono così facili da tracciare. Io direi che nella storia della scuola media c'è un elemento comune che è sempre diventato più forte e spero che rimanga tale, che è quello legato all'inclusione dei ragazzi. Mm-hmm. La scuola media è nata appunto come una scuola unica che contemplava allievi che prima frequentavano ginnasi e maggiori, quindi scuole separate anche fisicamente.
Sì, ricordiamo giusto appunto le maggiori, l'idea era quella più pratica, più orientata verso il mestiere, ginnasio era più verso lo studio, questi erano i due percorsi, giusto?
Adesso i percorsi sono tutti nella stessa struttura, nello stesso ordine scolastico, però c'è una volontà sempre maggiore, sempre presente di far sì che questa inclusione non sia soltanto dettata da un nome scuola media, ma anche da pratiche didattiche e da pratiche di apprendimento che possono accomunare tutta una società, tutti quei futuri cittadini che poi svolgeranno mansioni diverse nel nostro mondo.
Jeanine Gehring annuiva, quali sono i capitoli secondo lei invece di questo percorso? Qui diceva c'è un fil rouge ed è l'inclusione. Lei come mi risponde alla domanda? Se le chiedo come suddividere questo percorso, questi 50 anni in fasi?
Allora, prima di tutto condivido assolutamente con Paolo il fatto che anch'io, a me non piace anche a me guardare con blocchi. No, c'è una linea unica che
non giocate al mio gioco
che nasce nel 1974 con la volontà di avere tutta la popolazione assieme e di posticipare una scelta professionale forse prematura, sia per gli uni che per gli altri. Quindi questo è chiaro. Allora, quale invece per me il senso di questa vita comunitaria, in fondo, se posso chiamarlo così, unica dall'inizio? Ebbene, per me è lo sviluppo armonico della persona. Cioè, come recita bene la legge della scuola e la
legge... Cosa ci dice?
E la legge della scuola dice che la scuola promuove in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società.
Come lo traduciamo?
E lo traduciamo col fatto che, effettivamente l'ha detto prima, abbiamo una fascia di età dove la persona in evoluzione arriva ancora, diciamo, un po' bambino, poi esce proprio adolescente. È un'età dove uno sente tante cose in se stesso, ha bisogno di più che far ordine, di vedere quale quella parte di se stesso che può essere la più generosa, la più generosa sia per se stesso che per gli altri, e quindi come posizionarsi anche all'interno del gruppo classe, poi volendo all'interno di una scuola intera, ma soprattutto questo ruolo attivo che è legato ai miei talenti, ai miei doni, alle mie capacità, ma anche forse ai miei aspetti un po' meno brillanti, perché no? Quali sono, diciamo, le parti dove faccio più fatica?
Sì, su cui bisogna lavorare, sicuramente.
E quindi magari assieme coi compagni, ecco, riesco a venirne fuori. Non è così semplice come lo dico.
No, e non è nemmeno semplice farvi dire quali sono le fasi. A voi, io ci provo con un'altra persona che è collegata con noi, si chiama Bixio Mainardi, buongiorno.
Ciao Alice.
Buongiorno, mi dice ciao perché sono stata un'allieva alla scuola media di Losone, dove è stato direttore dal 2005 al 2022. Vediamo un po' se questo gioco riesco a farlo con almeno quello che è stato il mio direttore. Come dividiamo questi 50 anni, secondo Bixio Mainardi? Come li dividiamo questi 50 anni nel tempo? C'è un prima, un dopo, un momento spartiacque?
Ma dividerli per me è difficile, visto che io comunque di quei 50 anni ne ho vissuti solo 30. Sicuramente io sono entrato in funzione all'inizio degli anni 90 come docente ed era avviata anche quella che era la riforma 4, quindi una riforma che portava avanti un discorso anche più inclusivo, con un maggior attenzione alla formazione, all'orientamento scolastico professionale.
Anni 90 mi viene in mente un momento anche nella società che è quello dell'internet. Erano gli anni in cui non esistevano ancora le email, a livello scolastico veniva usato come strumento?
Veniva poco usato, si incominciava a quel momento a mettere in rete anche la scuola per poter avere accesso alla rete in maniera più funzionale. Ecco un po', sì, nel senso che sicuramente in quegli anni si stava sviluppando un'attenzione maggiore proprio al discorso dell'informatica e soprattutto del web.
Ci sono persone che ci scrivono: io ho frequentato le maggiori, ma ai tempi non c'era questa sofferta separazione tra i livelli A e B. È un'esperienza di una persona che ci scrive. C'è anche chi ci dice: io non ho avuto il piacere di incontrare nel mio cammino l'ex direttrice di Minusio, che è qui in studio con noi, ma posso confermare che come supplente di francese lo spirito che poi ha infuso alla sede si respira ancora, soprattutto di riflesso nei ragazzi negli ultimi anni. Quindi dice complimenti per questo percorso. È vero che come direttore e direttrice si dà una linea, Bixio Mainardi, che linea hai deciso di dare quando sei arrivato in direzione dopo essere stato docente?
Ma io ho cercato di seguire la linea del mio predecessore Leandro Martinone, che era una linea legata all'inclusione. Già allora, forse come una delle prime scuole medie, c'era una grande, come dire, una grande collaborazione con quelle che una volta venivano chiamate scuole speciali, che ora si chiamano scuole ad effettivo ridotto, e c'era veramente la possibilità di collaborare e rendere permeabili queste due realtà scolastiche una con l'altra, cercando di includere al meglio anche i ragazzi con maggiori difficoltà.
E allora io vorrei fare un passo indietro con questi tre direttori che sono collegati con noi, che stanno chiacchierando con noi. Vorrei sentire una clip, una persona che si chiama Franco Lepori ed era tra gli ideatori della scuola media del Canton Ticino, era il 1977, e parlando dei giovani della scuola media diceva questa cosa qua.
È un'età, quella della scuola media, 11-15 anni, in cui il ragazzo si apre in un modo nuovo rispetto all'infanzia, alla fanciullezza, al mondo esterno, agli altri, alla società, alla natura, ai problemi ideologici, politici, eccetera. E la scuola media vorrebbe dare l'occasione ai ragazzi tutti insieme, no, di costruire qualcosa di culturalmente valido.
Paolo Iaquinta, è ancora valido questo oppure si è anticipata questa fase e quindi il tempo va molto più veloce e questo è più riferito adesso alle scuole elementari?
No, secondo me è ancora valido e questo spirito va mantenuto proprio acceso in ogni giornata a scuola, assolutamente.
Bixio Mainardi, prima di salutarti, giusto farci capire, c'è stata un'accelerazione però con i social, i giovani sono molto più sollecitati in anticipo, quindi anche questa, quello che succede nel mondo forse arriva anche un po' prima, ci riprovo anche qui.
Sì, certo, poi devi tenere presente che quando sono arrivato io come direttore praticamente ho avuto a che fare con voi, la generazione Y, quindi i nativi digitali. Per io che sono stato un migrante digitale, non è stato del tutto evidente trovare giusti equilibri e trovare giuste linee educative per cercare di dare una consapevolezza ai ragazzi.
Ci fai un esempio?
Un esempio? Ma sicuramente un esempio è stato l'incremento e comunque un'attenzione maggiore al discorso dell'informatica e della formazione dei ragazzi su questi aspetti. Noi per esempio, ma penso come tante altre sedi, abbiamo fatto capo a Paolo Attivissimo, che veniva a formare, è venuto e viene ancora a formare le nostre terze regolarmente e quindi a dare degli input importanti ai ragazzi per vedere come muoversi in questo mondo assai magmatico che è quello dei media e dei social.
Questa è la parte positiva, Jeanine Gehring, dell'internet. C'è anche quella dove bisogna un po' frenare, l'ha vissuta anche lei?
Sì, allora prima di tutto devo dire che sono commossa di aver sentito ancora la voce di Franco Lepori, che ritengo comunque essere una persona visionaria, cioè lui negli anni 70 ha già visto ben oltre e ho riguardato anch'io questo filmato nell'archivio della RSI, è molto bello. Allora, tornando a noi, ma allora prima di tutto c'è, voglio dire, questo famoso web c'è. C'è la possibilità anche di comunicare, eccetera, che è molto bella. E secondo me è chiaro, anch'io ho fatto venire Paolo Attivissimo, è molto bravo, però dobbiamo riuscire veramente ad integrare questo mezzo proprio nell'apprendimento. Non dico a tempo pieno, soprattutto no, ma averlo a disposizione esattamente come quando uno lavora. Ecco, io per esempio faccio anche delle traduzioni, quando ho bisogno vado sul web e guardo come uno ha detto questo, quell'altro, però non copio e incollo quello che ho trovato. Ecco, dunque si tratta di prendere delle buone abitudini d'uso di questo mezzo. Dopo, a livello sociale, ecco, lì c'è un bel lavoro da fare sicuramente. Sono stata colpita ultimamente in una visita al museo di Valmaggia di un ragazzo che davanti a una scena di detonazione all'interno di una galleria di scavo dell'Ofima sente un'esplosione e dopo mi dice: ah, ma io faccio ben peggio con i miei videogiochi. Al che io ho detto: sì, la differenza sai qual è?
Ecco. Qual è?
E qual è? È che lì sono morte le persone e mai più torneranno in vita. Invece tu giochi, muori e ti rialzi. Al che l'ha fatto riflettere. Ecco, questo vorrei fare se fossi ancora insegnante, ma lo faccio in altri interventi con giovani che
non
frequento.
Non si smette mai di essere direttrice e direttore. Io intanto saluto Bixio Mainardi, grazie per essere stato con noi. Noi ci ascoltiamo, Love is in the Air. E poi andiamo da Paolo Iaquinta, che dicevamo c'è ancora tanto lavoro da fare, lui è lì, lo fa, e vediamo di arrivare proprio all'attualità, quello che fa nella quotidianità. Love is in the air. Stiamo parlando di quella scuola media unica che festeggia dappertutto piano piano dei compleanni pieni. Era 50 anni fa che si pensava a una scuola unica. Janine Gehring, prima vorrei guardare a 50 anni fa e poi arrivare a oggi. Siamo veramente in chiusura. 50 anni fa qual era la grande sfida?
Ma la grande sfida era sicuramente di concretizzare un'idea molto bella, quella di Franco Lippoli, concretizzarla sul terreno. E di dare l'opportunità attraverso la cultura scolastica, attraverso la scuola, diciamo in generale, di trovare per ogni allievo, di trovare la propria strada nella società.
Frequentando persone quindi non a due velocità, essendo tutti in uno stesso posto.
Ma sa, frequentare persone non a due velocità, vuol dire frequentando persone a più che due velocità, a 50 velocità. Ecco, e attraverso questo imparare sia a conoscere se stesso, sia poi a convivere con gli altri, come nella società.
Paolo Iaquinta, cosa è la sfida oggi che lei è a capo di una scuola media, quella di Minusio?
Sono tante le sfide, devo essere sincero. Adesso magari potrei parlare di quelle principali, mi sembra più facile dire così. Ma prima di tutto il principale compito di una scuola è fare scuola, e quindi la principale sfida è proprio fare una scuola di grande qualità. E quindi fare una scuola di qualità vuol dire preparare i nostri giovani ad affrontare le sfide formative e poi anche professionali che seguono la scuola media, che rimane comunque un ordine scolastico di transizione che porta ad altri percorsi che i nostri giovani frequenteranno dopo la quarta media. Quindi questa è la prima sfida, che è più di natura didattica. Però ci sono delle sfide che vanno oltre, ci sono queste sfide che sono legate all'accoglienza, sì, all'inclusione, che sono delle sfide che sono di tutta la società, e poi c'è una sfida che sento molto forte negli ultimi anni, che è quella legata un po' all'accoglienza proprio delle fragilità di questi giovani, che da qualche anno a questa parte io sento molto più marcate.
Quindi al di là anche dell'insegnamento, proprio della materia, ci sono dei sempreverdi e poi ci sono delle sensibilità che stanno arrivando. Grazie mille ai nostri ospiti per essere stati con noi. Questo è stato uno speciale Mille Voci dedicato alla scuola media. Abbiamo parlato di noi, di storie di vita, di storie, ecco, questo è quello che abbiamo fatto fino adesso. Tra poco il Radio Giornale. Grazie per essere stati con noi.